L'ululato della fame di Jack London. Con la notte arrivava l'orrore. Non solo i lupi affamati si stavano facendo più sfrontati, ma la mancanza di sonno stava avendo effetto su Harry. Nonostante gli sforzi, si appisolava rannicchiato accanto al fuoco con le coperte sulle spalle, l'ascia tra le ginocchia e un cane addosso a lui su ogni lato. Una volta si svegliò e a 3 metri di distanza si vide davanti un grande lupo grigio. Era uno dei più grossi del branco, e mentre lo guardava, il bestione si stiracchiò intenzionalmente come un cane pigro, sbadigliandogli in faccia con occhio possessivo. Era come se in realtà Harry fosse semplicemente un pasto rimandato che avrebbe consumato a breve. Questa certezza nel branco era evidente. Aveva contato una 20ina di lupi che lo fissavano famelici o che dormivano calmi nella neve. Gli ricordavano tanti bambini intorno a una tavola apparecchiata in attesa del permesso di cominciare a mangiare. E il cibo dei lupi era lui. Si stava domandando come e quando si sarebbe consumato il pasto. Passò la notte a scacciare il branco famelico con i tizzoni ardenti. Quando, nonostante gli sforzi, si appisolava, a svegliarlo ci pensavano i cani che ringhiavano piagnucolando. Giunto il mattino, la luce per la prima volta non riuscì a disperdere i lupi. L'uomo attese invano che se ne andassero. Rimasero in cerchio intorno a lui e al fuoco, dimostrando un'arroganza possessiva che scosse il suo coraggio nato con l'arrivo della luce. Non osò lasciare il fuoco per tagliare altra legna. A 20 metri giganteggiava un enorme abete rosso morto. Spese metà giornata per estendere il fuoco sino all'albero, tenendo una mezza dozzina di fascine ardenti sempre a portata di mano per poterle scagliare contro i nemici. Una volta giunto all'albero, studiò la foresta circostante per abbatterlo nella direzione in cui c'era più legna da ardere. La notte fu la replica di quella precedente, a parte il sonno che stava per soggiogarlo. Il ringhio dei cani perdeva efficacia e poiché ringhiavano tutto il tempo, i suoi sensi intorpiditi e assonnati non riuscivano più a coglierne la variazione di intensità e di tono. Si svegliò di soprassalto. La lupa era a meno di 1 metro. Meccanicamente, senza mollarlo, da una breve distanza ficcò un tizzone nella bocca aperta che ringhiava. Lei fece un balzo, si allontanò lamentandosi per il dolore e lui, mentre si rallegrava per l'odore di carne e pelo bruciati, la osservò scuotere la testa e grugnire furibonda a circa 7 metri di distanza. «Non mi avete ancora preso!» urlò, scuotendo selvaggiamente il pugno verso la cerchia delle bestie fameliche. Si mise al lavoro per realizzare una nuova idea che gli era venuta in mente. Allargò il fuoco sino a trasformarlo in un grande cerchio, poi vi si accucciò dentro con tutto il necessario per dormire disposto sotto il corpo, al fine di proteggersi dalla neve che fondeva. Una volta che fu scomparso al riparo della fiamma, l'intero branco si avvicinò incuriosito fino al limite del fuoco per vedere cosa gli era accaduto. Sino a quel momento era stato negato loro l'accesso al fuoco. Così si sistemarono in un cerchio stretto, come i cani quando sono insieme, sbattendo le palpebre, sbadigliando, stirando i corpi smunti davanti a quell'insolito calore. Poi la lupa si sedette, puntò il naso verso una stella e cominciò a ululare. A uno i lupi si unirono a lei, finché dall'intero branco, accovacciato con il naso puntato al cielo, si levò l'ululato della fame. Con l'alba arrivò la luce. Il fuoco era quasi spento, il combustibile era finito, doveva trovarne altro. L'uomo provò a uscire dal cerchio di fuoco, ma i lupi si sollevarono per andargli incontro. I tizzoni ardenti li fecero saltare, ma non all'indietro, bensì di lato. Invano provò a ricacciarli indietro. Stava già per rinunciare e per rientrare incespicando nel cerchio, quando un lupo fece un balzo verso di lui, mancando però il bersaglio e atterrando con le zampe sui carboni ardenti. Ringhiò, urlò di terrore e poi si mosse goffamente per tornare nella neve e raffreddare le zampe. L'uomo si mise a sedere rannicchiato sopra le coperte. Il corpo dalle anche in su era chinato in avanti. Le spalle incurvate erano rilassate e la testa sulle ginocchia annunciava la sua rinuncia alla lotta. Ogni tanto alzava la testa per prendere nota del fatto che il fuoco stava morendo. Il cerchio di fiamme e di carboni si stava frammentando in tante sezioni e si stavano creando aperture sempre più larghe. E intanto le sezioni diminuivano. «Immagino che possiate prendermi quando volete», mormorò. «Ora però io dormo». Una volta si svegliò e vide la lupa che lo fissava da un'apertura del cerchio di fronte a lui. Poco dopo si svegliò ancora e gli sembrò che fossero trascorse delle ore. Era avvenuto un cambiamento così misterioso da svegliarlo e sconvolgerlo. Qualcosa era successo. Non riuscì subito a capire, poi comprese. I lupi se n'erano andati. Restava la neve calpestata a testimoniare quanto lo avevano incalzato. Dentro di lui il sonno stava risalendo a catturarlo e mentre la testa cadeva sulle ginocchia fu risvegliato di colpo. C'erano uomini che gridavano, slitte che si agitavano, finimenti che cigolavano e cani tesi che uggiolavano impazienti. Quattro slitte provenienti dal letto del fiume si avvicinarono al campo tra gli alberi. Intorno all'uomo raggomitolato al centro del fuoco che si stava spegnendo, c'era una mezza dozzina di uomini che lo stava scuotendo, stimolandolo per farlo rinvenire. Li guardò come ubriaco, parlando in modo strano, assonnato, farneticante. «Rossa lupa, venuta in mezzo ai cani che mangiavano. Prima ha mangiato il loro cibo, poi ha mangiato i cani, e poi ha mangiato Bill».
«Dov'è Lord Alfred?» sbraitò uno degli uomini scuotendolo brutalmente.
Scosse lentamente il capo. «No, la lupa non lo ha mangiato. È su un albero vicino all'ultimo campo».
«Morto?» urlò l'uomo.
«È in una cassa», rispose Harry. Stizzito, strattonò la spalla per liberarla dalla presa dell'uomo che lo stava interrogando. «Dai, lasciami in pace. Sono veramente sfinito e schiantato. Notte a tutti». Sbatté gli occhi, che si chiusero. Il mento cadde sul petto, e mentre lo stendevano sulle coperte, Giallo si sentiva russare nell'aria ghiacciata. Ma c'era un altro suono, l'indistinto richiamo del branco affamato che a grande distanza seguiva una pista della carne diversa da quella dell'uomo, il bersaglio appena fallito.